Fisico scattante, essenziale direi, occhio sempre attento e vigile, pure velato, a volte anche forse di un po' di malinconia. Barba folta da vecchio lupo di mare che ne ha viste tante, voce inconfondibile senza tentennamenti, di quelle che bucano attraverso il microfono. Se dovessi riassumere con brevi pennellate il nostro ospite di questa mattina, direi questo e molto altro. Perché Ruggero Glaus lo conosco personalmente da quando ero ragazzo e l'ho ritrovato come collega alla radio negli anni seguenti e mai ho avuto l'impressione che volesse far pesare la sua anzianità di servizio a chi era alle prime armi. Sempre cortese e disponibile, uno di quei giornalisti che arricchiscono i colleghi facendoli riflettere sul fatto che al di là delle competenze e dei tecnicismi, in un ambiente competitivo e sempre in mutazione come quello radio-televisivo, quello che conta è l'umanità delle persone. Bentrovati da Nicola Colotti al microfono per questa puntata un po' speciale di Mille Voci, dedicata a un collega che lascia l'attività professionale a tempo pieno, portandosi dietro un bagaglio fatto di ricordi per immagini raccontate alla radio, alla quale è sempre stato fedele anche quando la radio gli ha riservato, come accade nelle lunghe carriere professionali, qualche amarezza. Di solito non usiamo invitare colleghi per fare il loro ritratto radiofonico, ma per Ruggero Glaus abbiamo voluto fare un'eccezione, convinti che la sua voce inconfondibile rimane legata ad eventi sportivi vivi nella memoria degli ascoltatori, per quella strana alchimia che spesso trasforma i grandi avvenimenti sportivi in qualcosa di epico. Proviamo ad esempio a rituffarci per un attimo indietro al 5 novembre del 1994.
Ecco il botto, in questo istante è finita la corsa di Tony Rominger, attendiamo il limite, il tempo ufficiale che dovrebbe apparire sul tabellone elettronico. Qui arriva l'annuncio, sono 55 km in effetti e 291 metri, viene confermato il tracciato coperto da Tony Rominger, quindi il nuovo primato dell'ora è al di là dei 55 km di 291 metri.
Ruggero Glaus, quanti ricordi, già cominciando da questo brano di Radio Cronaca del 94. L'abbiamo proposto anche stamattina alle 9:30 ai nostri ascoltatori per invogliarli a unirsi a noi. Da dove cominciare? Potremmo cominciare tra l'altro da questo episodio. Nel 94 Rominger che batte il record dell'ora, il ciclismo, una delle tante attività sportive delle quali ti sei occupato.
E beh, questo è uno dei tanti acuti. Intanto buongiorno a tutti. Nicola, se mi permetti una brevissima chiosa, io ogni qualvolta ti vedo mi assale un po' di malinconia perché in te rivedo tuo padre, al quale io ero legato in modo particolare. Detto questo, si potrebbe ritornare al 1978, al mio esordio in radio, oppure diciamo cavalcando la mia carriera si può partire da episodi come questo di Bordeaux nel 94, quando Tony Rominger batté il record dell'ora. Questo è uno delle pietre miliari della mia carriera.
Spesso si chiede ai giornalisti sportivi, ma forse è una domanda persino retorica, qual è la disciplina d'elezione o quella alla quale ci si sente più legati. Ruggero Glaus si è occupato di tantissimi sport, come spesso accade ai radiocronisti sportivi, ma forse c'è uno sport nel quale ti sei sentito più a tuo agio?
Sicuramente, rispondo schiettamente, il calcio è stato il mio primo amore e lo rimarrà per sempre, è la disciplina prediletta per me. Le altre discipline sportive le ho dovute abbracciare più che altro per esigenze di redazione, la nostra radio aveva una redazione molto ridotta in numero, per cui bisognava un po' adattarsi a tutto. Mi ricordo di trasferte abbastanza impegnative, il giorno prima magari la radiocronaca di una partita di hockey su ghiaccio, il giorno dopo su un campo di calcio, oppure addirittura dopo una partita di calcio al Giro della Svizzera o al Tour de Romandie e così via.
E tra gli avvenimenti, diciamo, sportivi che hai seguito, quelli che ti sono rimasti, come dire, più nel cuore, forse anche dal punto di vista umano, appunto, perché il lato sportivo è sicuramente importante, però poi c'è l'esperienza che l'inviato fa con sulla propria pelle.
Ah beh, direi assolutamente. Io ho sempre voluto accentuare questo aspetto del rapporto umano e non soltanto con l'evento sportivo, per cui sono molti gli episodi ai quali mi sento legato e che mi tornano alla mente. Andando in ordine cronologico, poiché è più facile ricordare quelli più recenti, mi ricordo per esempio del famoso spareggio di Istanbul, Turchia-Svizzera, lì fu addirittura una serata quasi tragica.
Ricordo tra l'altro di aver ascoltato nei nostri archivi una puntata di Modem che andò in onda proprio all'indomani di questa triste serata. Avevi ancora la voce roca e raccontavi appunto quanto era successo. Ecco, fatti come questi poi lasciano una traccia, come dire, di amarezza e di sconforto, ma vissuti sul posto, cioè più l'immediatezza dell'evento o più... Poi riguardandolo a ritroso, l'amarezza che è rimasta.
L'amarezza che è rimasta, direi. Io, per esempio, di questa trasferta infausta a Istanbul...
Ricordiamo magari che cosa accadde per chi non...
Accadde che la Svizzera giocava la partita di ritorno per l'attribuzione di un posto, l'ultimo, a disposizione per i mondiali di Germania del 96. Svizzera che aveva vinto a Berna la partita di andata per 2-0, quindi si prospettavano dei momenti difficili in quel di Istanbul, poiché il 2-0 non garantiva il passaggio alla qualifica per i mondiali. Ad ogni buon conto la Svizzera partiva da un buon presupposto. In campo le cose andarono un po' diversamente, nel senso che la Turchia vinse, ma la Svizzera riuscì con forza, con cuore, a segnare due gol, quei due gol sul 4-2 che consentirono agli elvetici di staccare il biglietto per i campionati del mondo. Fu una partita molto intensa, chiaramente sugli spalti anche durante le ore che precedettero la partita vi fu molto fermento, mi ricordo che per strada il bus fu fermato addirittura da una fiumana di persone che volevano addirittura salire il nostro bus. Insomma, si lavorava in clima di battaglia addirittura, sembrava appunto una guerra. E quel che mi ricordo in modo particolare è che al termine della partita, dopo le lungaggini del dopo partita molto burrascoso, con botte in campo, negli spogliatoi, nei dintorni dello stadio, sugli spalti, io insistetti nella mixed zone. La mixed zone è quella zona riservata per le interviste ai media, alle radio, alle televisioni. Io rimasi quale ultimo eroe ancora in mixed zone attorno alla mezzanotte, poiché non volevo rinunciare a una frase, perlomeno a una impressione da parte di Fatih Terim, che era il commissario tecnico della nazionale turca. Ebbene, fui ripagato, nel senso che Terim si presentò davanti ai miei occhi, io allungai il microfono, era scortato da due guardie del corpo, gli posi la domanda, sapendo che parlasse italiano poiché è stato allenatore anche in Italia. Lui non mi rispose, mi fissò. Bastarono quei 10 secondi, mi ha praticamente ucciso sul posto. E questo me lo ricorderò per sempre.
Anche perché poi alla radio queste cose non si vedono, però basta la descrizione per rendere il senso dell'atmosfera. Pensando invece a ricordi più lieti, sempre legati al calcio, in una recente intervista giornalistica, quindi sulla carta stampata, hai ricordato anche un episodio più lieto che riguarda la nazionale svizzera a Wembley.
L'1-1 Svizzera-Inghilterra, la partita d'esordio dell'Europeo del 96 con due ticinesi in campo, Kubilay Turkilmaz e Marco Grassi, e mi ricordo che negli ultimi minuti di gara Marco Grassi, mio grande amico e che è stato anche presidente del Football Club Chiasso, colpì la traversa, e questo fu un errore davvero fatale per le mie coronarie, poiché avrebbe dovuto segnare il gol della vittoria. Colpito soltanto la traversa, lo rimproverai a fine partita e lui in compenso mi regalò la sua maglia.
Questo è anche un altro bel ricordo, un altro bel trofeo di una lunga carriera, dove appunto si incontrano tanti personaggi, si stringono anche delle relazioni di amicizia. Al di là della così apparente superficialità a volte dell'evento sportivo, che viene gonfiato magari mediaticamente, e spesso è difficile anche il mestiere del radiocronista che deve riportare di questo evento, rimangono però appunto i contatti umani, no? Le conoscenze che si fanno dei luoghi e delle persone. Ma si riesce poi davvero ad instaurare magari appunto anche un rapporto di amicizia con i protagonisti dello sport?
Io dico di sì, poiché ci sono riuscito con una certa filosofia di vita più che altro. Ho allacciato sempre dei rapporti con estrema educazione, con tutti coloro con i quali ho avuto a che fare nei rispettivi ruoli, e ho sempre cercato da parte mia un rapporto che andasse oltre, non dico di amicizia poiché è una parola un po' troppo grossa, comunque un rapporto leale con i personaggi. Non ci sono sempre riuscito, chiaramente, poiché anche nello sport, come nella vita, si incontrano personaggi di tutti i tipi, di tutti gli strati sociali. E però devo dire che io sono stato gratificato in questo, poiché ho parecchi buoni ricordi di persone con le quali ho avuto a che fare per lavoro, ma con le quali ho mantenuto sempre e manterrò sempre un buon ricordo.
E con i colleghi? Che tipo di rapporti? Così veniamo un po' ai tuoi esordi anche, perché in fondo hai cominciato nel 79, se non vado errato.
Esatto.
E quindi sono passati appunto più di 30 anni. All'inizio si è giovani rampanti, ma magari nascono anche delle rivalità, poi queste rivalità piano piano si stemperano nella collegialità anche, no?
Sì, io ricordo per esempio, e lo dico senza peli sulla lingua, la rivalità sana, comunque, ci tengo a precisarla, con Enrico Carpani. Abbiamo praticamente iniziato assieme, abbiamo debuttati entrambi in Serie B, lui a Cornaredo per Lugano Veve, io a Bellinzona per Bellinzona Raum, lo ricordo bene, proprio a casa anche la cassetta registrata di quell'esordio. Con Enrico Carpani ho avuto, non dico discussioni, ma in parecchie occasioni ho dovuto abbassare la testa, poiché lui mi precedeva e quindi se ne andava lui a fare certe partite o a coprire certi avvenimenti ai quali ci avrei tenuto anch'io. Quindi c'era un pizzico di invidia nei suoi confronti, ma ho avuto la pazienza di attendere, è arrivato anche il mio momento. Poi addirittura col tempo si è stemperata questa rivalità, siamo diventati colleghi in tutto e per tutto e abbiamo vissuto gli avvenimenti a braccetto, per cui ho un ottimo ricordo di Enrico Carpani. È chiaro che però non tutti i colleghi sono così, ci sono quelli invidiosi, gelosi, che vogliono a tutti i costi rubarti il posto, e qui insomma si sgomita, è un mestiere che dà un po' la testa, questo bisogna riconoscerlo, e quindi non è sempre facile la convivenza.
E poi c'è, come dire, spesso lo si sente tra l'altro tra i giornalisti sportivi, invece, come dire, l'eredità lasciata da chi ha preceduto, e quindi tu hai giustamente detto, in fondo non bisognerebbe parlare di maestri, no? In questi casi, perché forse è eccessivo, però rimangono appunto forse dei punti di riferimento legati al passato in qualche modo. E quindi ti faccio la domanda a corollario: che cos'è che ti ha spinto a diventare radiocronista sportivo?
Dunque, allora, io devo fare una premessa. Molti lo sanno, perché l'ho già dichiarato più volte. Già ai tempi della scuola elementare io ero già soprannominato il radiocronista, perché durante gli intervalli, durante le pause, invece di scendere sul piazzale a giocare a pallone o alle biglie, io improvvisavo sul tavolo di scuola una partita di calcio fra Svizzera e Italia con una pallina di carta stagnola, e con le dita sul campo mimavo appunto i giocatori e facevo in modo di far litigare i miei compagni di scuola, poiché io andavo a scuola a Chiasso e c'erano molti italiani che frequentavano la nostra classe.
Rivalità di frontiera.
Riuscivo in 10 minuti a farli litigare. Da lì ho cominciato, però non ho mai pensato che un domani potesse essere la mia reale professione. In effetti sono andato su altre strade. Poi chiaramente ci sono ritornato casualmente, poiché negli anni 70 c'era una grande crisi nell'edilizia, io lavoravo nel Genio Civile, e quindi aderì a un concorso che era stato indetto dalla nostra radio per un lettore. Poi sentì nei corridoi Sergio Ostinelli che, parlando con l'indimenticabile Giampiero Pedrazzi, parlavano di aprire un concorso per radiocronisti. Allora mi sono subito annunciato e da lì è partito il tutto.
E dopo è diventata da passione una professione che si è, diciamo, trasformata, anche perché ci sono state delle trasformazioni tecniche, potremmo dire, Adesso, senza fare della dietrologia, Ruggero Glaus, ma come è cambiato in questi 30 anni il mestiere del radiocronista?
È cambiato parecchio, poiché il mezzo è sempre lo stesso, ma si è affinato. Ora ci sono tutti i computer, tutta questa elettronica che secondo me rovina un po' la poesia, come si suol dire. Una volta le radiocronache erano praticamente integrali, quindi il cronista doveva essere abile, bravo a far vivere l'evento e soprattutto a farlo immaginare in radio, poiché io mi ricordo quando ero ragazzino, riallacciandomi a quanto mi dicevi prima come mai sono diventato radiocronista, io quando ero ragazzino io chiudevo gli occhi a casa con la radio accesa e vivevo e vedevo la partita che era commentata dai grandi, da tuo padre, da Sergio Stinelli, da Giuseppe Albertini, nomi insomma che corrono un po' sulla bocca di tutti e che hanno fatto la storia dello sport della radio. E in me avevo giurato che se un domani potessi o dovessi fare lo stesso mestiere avrei dovuto trasmettere le stesse emozioni. Penso di esserci almeno in parte riuscito.
0848 030707, il numero di telefono per i nostri ascoltatori se volete magari fare una domanda a Ruggero Glaus sulle mille avventure sportive che ha vissuto, oppure magari c'è qualche aspirante radiocronista che vuole chiedere qualche suggerimento a chi insomma dopo 30 anni decide di abbandonare la prima linea. Ma poi alla fine succede spesso che i radiocronisti, i giornalisti non vanno mai in pensione. Adesso Ruggero Glaus sicuramente trova il beneficio della pensione, ma trova anche il beneficio di fare altre cose. Quante altre cose Ruggero Glaus ha voglia di fare adesso?
Direi tante, non so se riesco a farle tutte, ma chiaramente io mi sono preparato e questo potrebbe essere un consiglio, non prendetemi per un presuntuoso, potrebbe essere un consiglio per chi è prossimo alla pensione. Io ci sono arrivato pian pianino, staccando gradatamente per evitare un trauma, poiché mi hanno sempre detto, e posso immaginarlo, che chi non è preparato, arrivato a questo punto, potrebbe subire
uno shock in qualche modo.
Ecco, io mi sono preparato pian pianino, covando quelli che erano già i miei hobby, le mie passioni, per cui ho cominciato gradatamente. Adesso sono arrivato al punto che non farò più il radiocronista, ma ho talmente tante cose da fare che non so da che parte cominciare.
E poi Ruggero Glaus ha scoperto un'altra vocazione della quale varrebbe la pena di parlare, ma lo facciamo magari tra qualche minuto, perché adesso gli volevo fare una piccola sorpresa, visto che abbiamo citato un collega con il quale c'era una sana rivalità e questa sana rivalità poi si è trasformata, credo, anche in una solida amicizia, e allora amichevolmente sono riuscito a raggiungere, sebbene sia in vacanza, Enrico Carpani. Enrico, ci senti?
Buongiorno,
ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere.
Grazie, buongiorno soprattutto a Ruggero. Ciao
Ruggero. Enrico, che piacere.
Allora, Ruggero Glaus ricordava pochi istanti fa la vostra rivalità, la vostra sana rivalità dei suoi esordi. Insomma, eravate due giovani rampanti che poi piano piano hanno percorso un lungo tratto di cammino insieme e poi vi siete anche un po', come dire, divisi perché avete scelto anche strade diverse. Ma Enrico Carpani come ricorda quegli esordi di Ruggero Glaus?
Ma io ricordo innanzitutto con grandissima simpatia, con grandissimo affetto Ruggero all'inizio delle nostre rispettive carriere. Era il 1977 e ci fu un concorso al quale partecipammo, lui, io, Marco Filippini ad esempio, l'attuale caporedattore dello sport in televisione, e molti altri. Fummo scelti, devo dire, tanto per sgombrare il campo veramente da qualunque possibile malinteso, non certo tra Ruggero e me, abbiamo avuto sufficientemente tempo per farlo negli anni scorsi, ma quello che giocò a mio favore in questa autentica rivalità amichevole tra i due fu l'età. Semplicemente io per l'azienda ero forse un investimento migliore, rappresentavo forse un investimento un po' migliore perché avevo qualche anno in meno, insomma, ero un giovane ragazzino senza obblighi familiari, tutto da costruire anche a livello professionale, insomma ero molto più libero. Ripeto, l'azienda fece su di me un calcolo che forse su Ruggero, che allora, azzardo, avrà avuto una trentina d'anni, era già sposato, aveva un lavoro, aveva una famiglia, era forse un po' più complicato. Ecco, io partì da un trampolino più favorevole proprio perché avevo qualche anno in meno, ero più disponibile. Per il resto riuscivo a lavorare insieme per qualche anno, io a tempo pieno, lui da esterno, poi quando Ruggero mi raggiunse lavoravamo davvero insieme, fianco a fianco, e io ho il ricordo di uno splendido collega, soprattutto, non sta a me dirlo, di un bravo cronista, credo che questo lo abbia detto il tempo, ma di una brava persona.
Enrico, quanti ricordi ci possono essere probabilmente legati alla vostra attività, alle trasferte che avete fatto insieme, le fatiche e quant'altro, ma se ti volessi chiedere così un ricordo molto personale, anche aneddotico, di Ruggero Glaus, cosa ti viene in mente?
Beh, guarda Nicola, non ho bisogno di scomodare troppo così il lato piuttosto complesso del nostro lavoro, nei viaggi, nelle trasferte, no, mi basta ricordare una sera a Morbio, a casa di Ruggero, ci invitò a cena, non ricordo chi fosse al mio fianco, so che non ero solo, ma io scoprì una cosa che mi è sempre rimasta così impressa nella memoria, scoprì lo straordinario archivio di cassette, allora si lavorava ancora sulla base delle cassette, non so se Ruggero poi te lo vorrà confermare, lui e sua moglie mi mostrarono tutta una cartoteca di radiocronache registrate e io pensai, e forse glielo dissi, se non glielo dissi allora glielo dico oggi, che quel suo archivio, lui che è un uomo di proverbiale ordine rispetto a un uomo di proverbiale disordine come sono io, sono diventato ancora di più nel tempo, quell'archivio oltre che suo era anche mio in fondo, perché c'erano tutte le radiocronache di Ruggero nell'ambito di sport e musica, siccome lavoravamo insieme, lui, io, Sergio Ostinelli e qualche altro, quella è una pagina di storia che appartiene a lui, che appartiene a tutti gli ascoltatori della Radio della Vita Italiana, che credo ne avrebbero veramente di che gioire se potessero metterci le mani sopra su qualche chicca veramente nel senso buono e anche meno buono del termine, ma appartiene anche a me perché Ruggero e sua moglie hanno contribuito ad archiviare anche il mio lavoro e lo ringrazio anche per questo.
Ruggero, la dimostrazione di quello che dicevamo proprio poco prima all'inizio della trasmissione.
Infatti, ne parlavamo prima,
molte sì, radiocronache sono state sì, magari registrate così in maniera sì, amatoriale, dopo magari non le abbiamo negli archivi perché spesso non si registravano le radiocronache.
Penso proprio di sì.
È forse quasi peccato perché si perde un po' il senso di un'atmosfera appunto evocativa.
Ma no? Mi avete lanciato un'idea, non è escluso che si possa fare se la radio è disposta ad accettare queste cassette, ad affrontare questo lavoro
di archiviazione.
Tedioso, di archiviazione. Io le cassette le metto a disposizione. Comunque do perfettamente ragione ad Enrico, ripeto, mi fa un gran piacere sentirlo perché è un po' che non ci vediamo più e probabilmente si diradano le possibilità di rivederci personalmente, anche se il mondo è piccolo, per cui non si deve mai disperare. Io ricordo soprattutto con Enrico Carpani, non so se lui se lo ricorda altrettanto come me lo ricordo nitidamente io, delle partite appassionanti dei quarti di finale di hockey su ghiaccio Ambri-Piotta, Friburgo con Bykov e Komutov, noi gomito a gomito a toccarci l'un l'altro per scandire il tempo per la radiocronaca a due, è una cosa straordinaria che mi torna sempre alla mente.
Anche a me, se mi permetti Nicola, vorrei aggiungere una cosa, io dico e lo dico con tutto il cuore evidentemente, ma anche con la lucidità di chi non fa più questo lavoro, non più direttamente, perlomeno io da anni non sono più un cronista, il ritiro per motivi pensionistici di Ruggero mi rattrista soprattutto perché con lui, dopo Sergio Ostinelli che ha lasciato l'anno scorso se non sbaglio, esce di scena l'ultimo cronista. Dico una cosa così a mezza voce, i cronisti di oggi, troppi cronisti di oggi a volte mi annoiano un pochettino, lasciatemelo dire, per il loro desiderio incontenibile di buttarmi addosso tutta la loro preparazione, tutte le storie che sanno e che vogliono condividere con me. No, Ruggero, come Sergio Ostinelli, come credo di essere stato io sino a quando ho fatto questo lavoro, era ed è un cronista. A lui interessa e piace descrivere ciò che vede. Ci sono pochi elementi per essere bravi in un'attività del genere, indispensabili. La voce la capacità di eloquio evidentemente, ma anche una certa capacità di immedesimarsi nell'atmosfera dell'avvenimento. Alla radio soprattutto la partita la fa il cronista Ruggero, ispiratosi, credo di poterlo dire senza mezzi termini, a Sergio Tinelli, era diventato bravissimo in questo. Ruggero raccontava una partita del Chiasso, e non me ne vogliano i tifosi del Chiasso, a proposito, se non lo nominano presidente perderebbero un'occasione straordinaria, visto che avrà molto tempo adesso. Ruggero raccontava una partita del Chiasso con la stessa caparbietà, con la stessa voce, con lo stesso entusiasmo con cui avrebbe raccontato una finale di Champions League o una partita nazionale. E questa, lasciatemelo dire ancora una volta e poi chiudo, è la vera, unica, grande, grandissima qualità di un cronista. Di quelli così non ce ne sono più molti adesso, purtroppo.
Enrico, comunque anche tu in questa cerchia è innegabile,
anche se piacere, sei rimasto sulla breccia. Ma io me ne sono uscito un po' di anni prima, tu sei l'ultimo rappresentante. Io quando in macchina di sera guidavo e sentivo le partite, e ripeto, sono partite così che potrebbero anche sembrare un po' poco attraenti, Chiasso Volen, raccontata da Ruggero Glaus, aveva un qualcosa di più, perché ci metteva quella voce, ci metteva quel pathos che oggi troppi cronisti un po' obnubliati dal desiderio di doverci raccontare molte altre cose, dimenticano di trasmetterci la cosa che tutti noi aspettiamo da un narratore, e cioè l'emozione.
Enrico, se rimani ancora un paio di minuti con noi,
come no?
Facciamo un salto appunto indietro nel tempo, dai nostri archivi, un estratto che risale anche questo al 94, qui parliamo un po' di calcio e un po' di hockey.
In mattinata alle 9.30, ora locale di Detroit, le 15.30 svizzere, i rossocrociati calpesteranno il terreno del debutto mondiale nell'allenamento previsto alla Silver Dome, quell'enorme pentola a pressione che domani conterrà 80.000 persone, molte delle quali di fede elvetica. L'attesa è quasi insopportabile anche per noi che in questi ultimi giorni siamo stati tutt'altro che agevolati nel nostro lavoro. La delegazione svizzera, a torto o a ragione, ha scelto la via della massima discrezione con l'intento di evitare screzi o malintesi. Non tutto comunque riesce a meraviglia, difatti nel caso specifico involontariamente qualche notizia è sfuggita al severo controllo. Nell'imminenza del segnale d'apertura della World Cup è forse bene rinfrescarci la memoria. Ricordiamo dunque che nella fase di qualificazione agli ottavi verranno assegnati 3 punti a vittoria. In panchina, regola nuova, ci andranno tutti e 22 i selezionati di ogni squadra, e ricordiamoci ancora che accederanno al turno successivo le prime 2 di ogni gruppo e le 4 migliori terze in funzione dei punti o, se necessario, della differenza reti.
Sinceramente devo confessare che non mi è sembrato di palpare un più che discreto interesse per questi mondiali del gruppo B di hockey su ghiaccio. Devo anche precisare però che Oslo è una fra le metropoli più estese del globo, 450 km quadrati di cui una 60 occupati dal verde e 16 invasi dalle acque. Circa 500.000 di abitanti, il che costituisce il 13% dell'intera popolazione di un paese grande quanto l'Italia, tanto per farsene un'idea, e occupato da 4 milioni di anime. Qualche curiosità ancora su Oslo, la capitale del paese, detta anche cinicamente la capitale della noia, una città ad ogni buon conto interessante sotto il profilo culturale e architettonico. Nel XVI secolo fu quasi interamente distrutta da un immane incendio, le cui fiamme divorarono gran parte delle sue case di legno. Fu poi ricostruita con abitazioni in mattone rosso. Grandioso e suggestivo il porto, poi fra le altre cose ci sono il Parlamento, il Rathus, cioè il municipio, l'università, il teatro e il Palazzo Reale, dove ogni giorno alle 13.20 precise si effettua il cambio della guardia. Nei pressi della stazione ti capita anche di incrociare la polizia a cavallo. I cosiddetti contestatori, infatti, si radunano in questa zona della città, ma come accennato, essendo Oslo un luogo alquanto tranquillo, se c'è qualche fermento, bastano i venditori di salamella calda a sbollire gli animi. Cosa si può aggiungere ancora se non ricordare che da 2 giorni a questa parte Oslo è la capitale mondiale del gruppo B di hockey su ghiaccio? Per accorgersene comunque bisogna proprio lasciare il cuore della City e trasferirsi in periferia allo stadio del ghiaccio dello Jordal Amfi. Eppure questo mondiale, se è vero che è molto importante per noi svizzeri, lo è altrettanto per i norvegesi che, unitamente agli elvetici, sperano nella promozione nel gruppo A.
Abbiamo sentito questo estratto d'archivio, come dire, uno stile inimitabile, un po' quello di Ruggero Glaus.
Ma soprattutto, Nicola, io credo, e con me penso abbiano condiviso questa sensazione tutti gli ascoltatori, soprattutto quelli che per anni hanno seguito le radiocronache di Ruggero, io credo che così come quando aveva lasciato la radio tuo papà, alla cui memoria siamo tutti legatissimi, come aveva lasciato la radio Sergio Tinelli, A molti mancherà questa voce straordinaria e voglio tornare su quanto dicevo all'inizio del mio intervento. Ruggero è stato un grande cronista perché è stato soprattutto una grande voce. Oggi purtroppo, ma questa è un'opinione personalissima, si dà troppa poca importanza a questo elemento imprescindibile dell'essere cronista, dell'essere narratore radiofonico. Il fascino della voce, la capacità di utilizzare, indipendentemente, arrivo persino a dire qualche volta, da ciò che si racconta, ma Ruggero l'abbiamo sentito descrivere Oslo e l'abbiamo sentito descrivere l'atmosfera a Detroit nel 94 ai mondiali di calcio. Quindi situazioni tutto sommato abbastanza normali, nulla di particolarmente né intenso né spettacolare né men che meno drammatico, però c'era la voce, quella che si diceva una volta la presenza al microfono. Ecco, Ruggero è stata una grande presenza al microfono.
Enrico, grazie per la tua presenza al telefono e ai nostri microfoni, soprattutto perché ti abbiamo captato mentre sei amabilmente in vacanza e quindi ti lasciamo tranquillamente continuare.
Grazie, è stato un piacere, ringrazio ancora con te.
Buone vacanze Enrico, buone
grazie,
vacanze, buona continuazione, a presto, ciao Enrico, grazie, ciao.
E facciamo tesoro allora di quanto ci ha detto Enrico Carpani, la presenza al microfono è forse una delle cifre appunto distintive del radiocronista, che appunto al di là dell'evento, al di là di quanto deve raccontare, deve riuscire in qualche modo anche un po' a bucare il microfono e poi a rendere per immagini ciò che vede. Che cos'è più importante? La presenza proprio della voce, la capacità di descrivere, la rapidità nell'osservare?
E direi un po' tutto, però è chiaro che madre natura, e in questo caso con me è stata particolarmente gratificante, mi ha dato la voce, poiché la voce trovo sia effettivamente per la radio, parliamo esclusivamente di radio, assolutamente fondamentale, indispensabile. Chi ha una bella voce facendo questo lavoro è già al 50% dell'opera. Poi chiaramente ci vuole un po' tutto il resto, ci vuole la presenza, ci vuole l'immediatezza, ci vuole l'improvvisazione, il senso di captare le cose nel modo giusto, magari di addirittura prevederle. E poi chiaramente il ritmo è molto importante, soprattutto quando si deve gestire uno sport come l'hockey su ghiaccio, ad esempio, che è davvero molto veloce nel suo sviluppo. E quindi un po' un mix di tutte queste cose possono fare un bravo radiocronista.
Ruggero Glaus ha anche un'altra particolarità che potremmo sottolineare, al contrario di molti suoi colleghi, è sempre rimasto fedele alla radio, non è stato tentato, diciamo, dalle sirene televisive o non c'è stato portato anche per eventi interni, come spesso succede, perché poi la televisione ha assorbito anche molti radiocronisti per ovvie ragioni anche strutturali, potremmo dire. Ma Ruggero Glaus non è mai stato tentato appunto dalla sirena televisiva, o comunque ha sempre conservato questa fedeltà alla radio. Come mai?
Tentato sì, poiché più volte mi avevano chiesto o richiesto di eventualmente fare il salto e passare dalla radio alla televisione. Fra l'altro una bella esperienza l'ho avuta in televisione, poiché nel 1986, quando il povero Giuseppe Albertini si ammalò piuttosto gravemente, fui chiamato a sostituirlo per il Giro di Francia e io feci tutto il Giro di Francia per la TV ed è stato molto bello. Poi però io mi sono reso conto di essere soprattutto un uomo radio, mi sono sempre definito un uomo radio, anche perché io amo pazzamente questo mezzo. La radio è tutta un'altra cosa della televisione, non me ne vogliano i miei amici telecronisti, ma la radio ha un suo fascino particolare, assolutamente impareggiabile. Per cui ho sempre voluto rimanere fedele alla radio, anche perché se adottiamo un certo tipo di filosofia e ci passiamo dalla parte degli spettatori o degli ascoltatori, una radiocronaca e una telecronaca sono due cose completamente diverse. Io trovo molto più fascinosa la radiocronaca.
E ci mancherebbe altro, detto da qualcuno che per 32 anni ne ha fatte di radiocronache e ne ha fatte parecchie. Lasciamo riposare un attimo la voce di Ruggero Glaus, che è sempre comunque scattante e presente. Io ricordo che è lo 0848 030707 il nostro numero di telefono se volete intervenire per fare anche soltanto magari un saluto a Ruggero Glaus o comunque per ricordare magari qualche episodio sportivo del passato. Ci concediamo una breve pausa musicale e poi torniamo per così segnalare le nuove ultime passioni di Ruggero Glaus, non solo radiocronista sportivo.
When I get older, losing my head, many years from now, will he still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
L'inimitabile stile Beatles, When I'm 64, è un omaggio anche questo a Ruggero Glaus, che è nostro ospite questa mattina, perché lui 65, insomma, è al beneficio della pensione, lascia la prima linea, ma non lascia di certo la passione per il racconto delle cose. Intanto ci sono degli ascoltatori in linea che vogliono intervenire, allora do la parola subito a Daniela e poi a Miranda. Daniela, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Stavo ascoltando e volevo solo dire una cosa carina. Premetto che io non sono assolutamente interessata allo sport, con una sola eccezione. Quando ero ancora alle scuole medie la sera, mi piaceva moltissimo ascoltare le telecronache dell'hockey alla radio, proprio per questa cosa che diceva anche Carpani della voce, della capacità descrittiva. E non che non avesse la possibilità di vederla alla televisione la partita, perché era sempre accesa in salotto, ma io preferivo sentire la radio perché la trovavo più emozionante e più bella, quindi questo a confermare le capacità di Ruggero Glaus come telecronista sportivo, ecco.
Daniela, credo che Ruggero sia altrettanto, come dire, sorpreso per le sue belle parole. Volevo solo chiedere se poi dopo sei appassionata all'hockey ascoltandolo.
Ma per la verità cioè, mi piace quando mi capita ascoltarlo, seguire alcune cose, ma non sono proprio, no, appunto, lo sport non mi prende, ma ecco, questo, se dovessi proprio scegliere una cosa, mi piaceva ascoltare l'hockey, che è una cosa strana perché comunque è uno sport molto veloce da guardare, pure trovavo che la radiocronaca fosse molto interessante.
Daniela, grazie. Ruggero, che dire, Daniela?
Eh beh, niente, mi conferma quanto mi hanno già detto molte altre persone, alcune delle quali mi hanno detto addirittura che la sera all'imbrunire si mettevano la cuffia, ascoltavano la radiolina prima di addormentarsi e sono cresciute, sono maturate sentendo la mia voce. Questo mi fa piacere, mi fa sentire anche vecchio però.
No, assolutamente no.
Daniela, grazie per questo bel ricordo, è molto significativo. Sentiamo anche la signora Miranda, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Premetto che per principio non intervengo mai alla radio, però oggi vorrei fare uno strappo alla regola. Innanzitutto saluto molto cordialmente Ruggero Glaus, che ho conosciuto di persona durante anche il lavoro che
ma
io
certo,
svolto.
Buongiorno Miranda, che piacere.
E poi condivido completamente quello che ha detto Carpani. Ancora tanti complimenti a Ruggero e tanti auguri per il suo futuro.
Grazie signora,
grazie.
Buona continuazione.
Molto gentile di essere intervenuta. Forse c'è ancora un ascoltatore, allora continui ad ascoltarci ancora per qualche minuto. Avremo il tempo di parlare brevemente delle passioni letterarie di Ruggero Glaus, ma prima forse diamo la parola al signor Silvio. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Senta, io sono un italiano, sono cresciuto con i Ciotti, con gli Ameri, però posso dire che amo la radio, come diceva giustamente il signor Glaus, la radio, amare la radio e quelle emozioni che ti trasmette. Io penso che lui, signor Ostinelli, sono stati i Ciotti e gli Ameri della radiocronaca. Io veramente penso che il signor Carpani, quel signore che ha parlato prima, ha parlato perfettamente, ha fatto un commento, come si dice,
una radiocronaca dei radiocronisti in qualche modo.
Sì, ma
fatto.
Stupendo, veramente è stato emozionante. E condivido ancora di più quello che dice quella ragazza che ha parlato prima, dicendo che i radiocronisti italiani, i veri Ciotti, Ameri, Cucchi, Repici, che amo tantissimo, non si trovano a volte a fare la radiocronaca, ma l'hockey secondo me è pazzesco da riuscire a stare dietro, a trasmettere e far capire all'interlocutore che ha la radio
quello che sta succedendo sulla pista. Certo Silvio, grazie.
Comunque, no, grazie a lei, veramente mancherà signor Glaus, mancherà, perché
no, ma guardi che poi rimane con noi anche magari in un'altra forma che non sarà forse sempre quella della radiocronaca, ma sicuramente di Ruggero Glaus potremo serbare in qualche modo il contatto giornalistico anche attraverso altri strumenti. Adesso ce li facciamo raccontare da lui, Silvio.
La
grazie
e buon lavoro.
Grazie, ci ascolti
grazie
ancora per te. Ruggero, fare tesoro anche di tutti queste suggestioni che arrivano dagli ascoltatori, il potere evocativo della radio, la narrazione, la bellezza della voce e poi i ricordi che vanno tenuti in qualche modo in serbo, magari per farne un libro.
Tenuti vivi sulla carta, vuoi
tenuti
dire?
Tenuti vivi sulla carta.
Sì, in effetti, anche perché io sono un tipo molto sensibile, si commuove per niente, tant'è che sono molto sorpreso di essere riuscito ad intraprendere una carriera del genere in un mondo così
emozionante.
Emozionante come lo è quello dello sport. Ebbene sì, ho anche una buona memoria, non mi manca la fantasia, ho facilità nel descrivere le cose, per cui mi sta maturando in testa l'idea di stendere un po' una specie di rapporto su questi 33 anni di carriera e sto cercando di raccogliere un po' tutti quegli episodi, quegli aneddoti, quegli imprevisti che mi sono successi durante questi 33 anni girovagando per il mondo. Più che altro non è uno scritto destinato unicamente a degli sportivi, può essere anche un insegnamento oppure un campanello d'allarme per chi si mette in viaggio, per chi deve affrontare certe trasferte nel mondo. Sono cose che possono anche capitare, ci sono degli aneddoti molto succosi, altri magari meno, anche tristi, poiché ripeto sono molto sensibile, per cui sono sensibilizzato un po' a tutto. Ecco, sto cercando di fare una raccolta che potrebbe anche interessare qualcuno, perlomeno.
Così come ha interessato, credo, sicuramente la versione Ruggero Glaus, autore di romanzi dalla vena, diciamo, poliziesca, come quello uscito nel 2007 dal titolo Alice delle Traveggole. Come mai Ruggero Glaus scopre anche la voglia di scrivere romanzi?
Ma come dicevo prima, la voglia di scrivere l'ho sempre covata dentro e ho sempre avuto facilità, per cui non è escluso che ci riproverò ancora. Per quanto riguarda questo romanzo giallo, Alice delle Traveggole, è stata più che altro una scommessa, perché io stavo in quel periodo allestendo, preparando il libro del centenario del Football Club a Chiasso, e la tipografia alla quale attingevo appunto per preparare questa grossa opera sportiva di ben 524 pagine, se ben rammendo, 5 kg di peso, per cui potete immaginare. E beh, questa titolare della tipografia mi chiese lei: ma perché con la facilità che hai tu non vuoi scrivere un giallo ma alla ticinese, magari diciamo che si svolge alle nostre latitudini. E così ho fatto, ci ho provato, lei l'ha trovato molto interessante e siamo arrivati alla pubblicazione. Ecco.
Ci avviamo rapidamente verso la conclusione di questa chiacchierata, che poi è anche un omaggio alla radio, diciamolo chiaramente, non soltanto alla carriera di Ruggero Glaus.
Siete un po' troppo buoni, dai.
C'è tutta anche l'atmosfera della radio. Ci sono però ancora due persone che vogliono intervenire. Chiedo ad entrambe di essere abbastanza sintetiche. Prima la signora Susanna e poi Cristina. Susanna.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io chiamo perché desideravo fare un commento molto simile a quello che ha fatto la signora che ha parlato poco fa. E cioè, io non sono affatto una sportiva che segue le partite né in televisione né in radio, però sono sempre stata estremamente affascinata dai commenti di Ruggero. E dalla qualità dei commenti, dalla chiarezza, dalla capacità di sintesi, dal tono di voce, ho sempre trovato che erano assolutamente affascinanti e penso che mancherà a tanti.
Susanna, grazie, soprattutto perché anche lei è donna ed è bello sentire che ci sono molte donne che hanno ascoltato le radiocronache sportive di Ruggero Glaus, dunque
sì.
Non i maniaci dello sport.
E non sportive.
E non sportive per di più, quindi vuol dire che in questo senso...
No, la qualità dei commenti e appunto questa chiarezza, questa capacità di descrizione, questa estrema chiarezza, questo... veramente affascinantissimo.
Penso Susanna, che... grazie, molto...
La ringrazio anch'io personalmente, insomma il gentil sesso, sono tutti gentili con me, magari gli uomini sono più critici.
Però è bello sentire appunto che le donne si appassionano alle radiocronache sportive anche grazie a chi le fa, a chi le trasmette.
Sì.
Susanna, grazie.
Prego.
Sentiamo anche Cristina, che è, tra l'altro è una piccola sorpresa anche questa, Ruggero
sì.
Glaus. Cristina...
Sì, buongiorno, non potevo non intervenire.
Cristina Ferrari, presidente dell'associazione
dei giornalisti.
Dei giornalisti, che vuole intervenire per salutare Ruggero.
Sì, sicuramente. Allora, io ho chiamato soprattutto e in primo luogo per porgere i nostri più sentiti ringraziamenti a quello che ha fatto Ruggero per la nostra professione. E è sempre stato uno dei colleghi, e alcuni sono stati citati anche in precedenza, che sono stati un po' i nostri fari. Nell'impegno e nella nostra professionalità e soprattutto vorrei fare appello alle nuove generazioni, ai colleghi, ai giovanissimi colleghi che si affacciano nella nostra professione, prendete spunto e prendete soprattutto la strada di questi cronisti che sono stati dei veri professionisti, hanno sempre dimostrato di avere il sacro fuoco della professione. Ecco, questo è il mio augurio alle nuove generazioni. Ho sentito con piacere che Ruggero comunque non lascerà il campo e sono ben felice di questo e lo ringrazio ancora tantissimo.
Cristina, grazie Cristina, molto gentile.
Grazie di essere intervenuta, anche perché ci permette di chiudere davvero in bellezza allora con Ruggero. Forse non riusciamo più ad avere telefonate purtroppo, ma vedo che i telefoni continuano a squillare. Ruggero, potremmo appunto chiudere guardando al futuro, soprattutto pensando a chi viene dopo di sì. te, dopo di quelli della vostra generazione. Qualche suggerimento magari?
Ma io direi soprattutto,
paterno.
Ecco, un suggerimento paterno, umiltà, 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 tre volte lo dico, perché è un punto di partenza molto importante, rimanere con i piedi per terra, mai pensare di essere arrivati, mai sottovalutare il microfono che, come diceva il carissimo Giuseppe Albertini, è una brutta bestia che però si può anche addomesticare con tanta con l'equilibrio soprattutto interno, mai eccedere in positivo, mai eccedere in negativo, trovare insomma una via di mezzo che possa essere gratificante un po' per tutti. Questo è il mio, diciamo, consiglio a chi si vuole affacciare a questa professione, per la quale chiaramente bisogna avere soprattutto dentro una grande passione.
Un fuoco sacro, come diceva
esatto.
Cristina. Mi segnalano tra l'altro dalla regia che sono arrivate molte telefonate di ascoltatori che fanno gli auguri e i complimenti.
Ero così popolare.
A Ruggero Glaus, ma sicuramente la radiocronaca sportiva rende in qualche modo popolari anche appunto agli ascoltatori che non sono necessariamente degli appassionati di sport. Ruggero Glaus, nel tuo futuro davvero c'è quello di presidente del Chiasso, oppure di scrittore, oppure di giornalista sportivo, oppure che cos'altro?
Allora, per quanto riguarda il Chiasso lo porto nel cuore, non l'ho mai negato neppure quando professavo questo mio mestiere. per cui sì, ho ricevuto una chiamata e risponderò presente all'appello.
Quindi una vera vocazione, si può dire.
È una vocazione, una cosa che porto dentro sin da piccolo. Per quanto riguarda il presidente, beh, questa è stata più che altro una sparata di qualche collega che ha voluto un po' mettermi nei pasticci. È chiaro che, insomma, il pensiero di poter essere almeno per un giorno prima di morire presidente del Chiasso mi alletta, per cui mai dire mai.
Il forte legame di Ruggero Graus con Chiasso, con il Mendrisiotto, che traspare tra l'altro anche dalle pagine del suo libro Alice delle Traveggole. Allora, in attesa di nuove pubblicazioni, che siano di ricordi, che siano di finzione romanzesca, Ruggero Graus adesso avrà più tempo per dedicarsi alla scrittura e forse appunto anche a ricordarci il valore della trasmissione attraverso la radio, la voce, le radiocronache, tutto questo patrimonio che in fondo ci portiamo dentro anche per aver ascoltato appunto voci come quella di Ruggero Graus.
Posso rubarti 10 secondi? Io vorrei approfittare di questa occasione, poiché è l'ultima che mi capita, per ringraziare sentitamente tutti coloro che mi hanno dimostrato affetto e simpatia durante questi anni, non solo quelli che mi hanno lodato in diretta, le gentili signore o signorine, anche coloro che me l'hanno sempre attestato al fronte quando ci andavo per lavoro. E magari vorrei un po' scusarmi con chi in effetti non mi ha apprezzato così tanto. Beh, adesso non mi sentiranno più, per cui
ma sicuramente Ruggero Graus lo risentiremo, ci saranno sicuramente occasioni, anche perché appunto una memoria storica come la sua ce la possiamo comunque coccolare anche radiofonicamente. Grazie di essere stato con noi, Ruggero Graus, grazie soprattutto ai molti ascoltatori che ci hanno chiamati e che ci hanno ricordato appunto la bellezza evocativa della radio. Direi che per il Mille Voci di oggi è proprio tutto, ci fermiamo qui.